Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti.
Niente, siamo visti, insomma, dopo due uscite, però non è successo niente, insomma, siamo conosciuti, siamo raccontati, insomma, un po' di cose. E niente, è successo che dopo un po' di mesi, insomma, di nulla totale in cui non ci sentivamo, mi riscrive e ci frequentiamo per circa due mesi. Io quando, dopo questi due o tre mesi, dico, cioè, senso, non è che definiamoci, però vediamo un po' cosa, cioè, vorrei un po' di più della, cioè, della tua presenza. Lui dice che non era emotivamente pronto.
Questa è una delle tante storie che mi capita di ascoltare quando la domenica viaggio in treno. Le ascoltate nella trasmissione Il treno va, dove spesso incontro donne, anzi prevalentemente incontro donne. La chiave di lettura di tutto il mio viaggiare in treno è che alla fine del mio viaggio c'è una donna che aspetta, mentre questa donna aspetta ne incontro tante altre. Donne che mi raccontano degli uomini, e quindi capisco me stesso, capisco l'estrema responsabilità e difficoltà di essere oggi uomo in una società che comunque, da un certo punto di vista, giustamente in nome di una civilizzazione, ti impone di prendere coscienza di una versione morbida del tuo essere uomo, e d'altra parte una civilizzazione digitale che in realtà sposta completamente quelle che sono le percezioni della relazione. Questo è chiaramente esemplificabile nel fatto che tutti questi uomini che incontrano queste donne, che hanno dai quali hanno subito corteggiamenti lunghissimi, estenuanti, articolati, delle volte anche infuocati attraverso lo smartphone, perché sono uomini conosciuti sempre attraverso una forma indiretta di conoscenza, attraverso le proprie protesi emotive, che non c'è nulla di male, fa parte della nostra contemporaneità relazionarsi attraverso delle protesi, delle interfacce. Beh, ma tutto quello che veniva promesso, allucinato, immaginato in questa sorta di fase preliminare, poi alla pratico non esiste. Sono uomini che diventano degli agnellini, diventano totalmente imbelli, ma anche senza entrare in particolari di tipo ingegneristico anatomico, non hanno nemmeno la consapevolezza di come si possa gestire il rapporto con una donna. Un rapporto che naturalmente è stato portato fino alla fase di preludio estrema in cui dovrebbe avere una conclusione. Questo spostato su una parte di umanità che merita più attenzione, sono i giovani, gli adolescenti. Questi esempi riguardano degli emigrati digitali, sono signori che vanno dai 30 ai 60 anni, diciamo così, per essere larghi, che hanno scoperto questa nuova forma di approccio e di relazione, e la usano come una volta si usava fare l'occhiolino stravaccati al bar di paese, o se andava alla balera, scusi signorina, permette un ballo, come faceva Alberto Sordi quando faceva l'emigrante in Australia, ecco, qualcosa del genere. Però anche loro si trovano completamente spaesati rispetto alla densissima, fortissima, impellente potenza di premessa che questo comporta, perché la relazione interfacciata attraverso delle macchine è una relazione che brucia i tempi, promette mari e monti. Quando si è sul fatto pratico, la vita è un'altra cosa. Ecco, per gli adolescenti, che in realtà ormai non hanno nemmeno la tradizione orale, nemmeno l'esperienza, cosa fosse una volta una relazione. Io posso parlare degli approcci da balera, degli approcci da bar, perché sono generazionalmente qualcuno che ha vissuto quella relazione, quel tipo di esperienza. Posso parlare di un mondo pre-digitale, perché ho conosciuto la relazione in questo mondo pre-digitale. E come me, tutti quelli che hanno più di 20 anni, diciamo, ma anche diciamo più di 15 anni, facciamo così. Ma chi è in una fase adolescenziale che non conosce quella relazione, quel tipo di mondo, che è abituato che nelle pause di ricreazione a scuola, invece di andare come animale allo stato brado in cerca di amici, di amiche nelle altre classi, comunque anche solo per far casino, per esistere, per dimostrare che si riempie lo spazio con la propria corporeità, con le proprie urla, qualcosa sì, che è sul limite dell'incivilità, civiltà, ma appartiene all'esperienza umana. No, ci si rimane ognuno bene, seduti tranquilli al proprio banco, in un angolino dei corridoi con lo smartphone in mano. Io non sono mai stato un luddista, ho sempre visto un grande interesse e curiosità queste manifestazioni della contemporaneità, però forse oggi è importante fare un punto. Il giovane maschio digitale, cos'è? Un maschio depotenziato? È un maschio a cui ormai manca una caratteristica essenziale? Voi come vedete i vostri figli? Come li vedete relazionarsi? Come li vedete comportarsi? Noi diamo per normale, diamo per scontato quello che sta accadendo. Può essere che sia così, può essere che non sia il caso di richiamare all'ordine le persone in nome di antiche visioni della vita che ormai sono scomparse, ma può essere anche il contrario. Ce lo chiederemo questa mattina. 80024 0024.
Melog. Cronache meridiane.
Secondo uno studio del Policlinico Gemelli di Roma, nel nostro paese ci sarebbero circa 3 milioni di persone, per lo più adolescenti, ma che trascorrono davanti allo schermo dalle 8 alle 18 ore al giorno.
Ogni screen digitale diventa una formidabile barriera contro stimoli emotivi eccessivi, proprio perché non fa arrossire, proprio perché il confronto dal vivo può essere evitato. Per questi ragazzi diventa impossibile. Allora, online loro realizzano le uniche relazioni possibili. L'iPhone non è un problema nella misura in cui abbiamo voglia di condividerlo con un figlio.
E non... Questo che parla è Federico Tognoni, che è uno psichiatra responsabile del centro pediatrico interdipartimentale di psicologia del web del Policlinico Gemelli. Non mi interessa l'aspetto clinico, lui fa una sua analisi e io sono sempre stato piuttosto scettico. Quando inaugurò questo centro io mi finsi un dipendente da internet, feci con la barba malconcia, vestito male, forzatamente con la faccia da scannato di internet, e andai a farmi visitare. Mi sgamarono subito perché c'erano solo giornalisti e non c'era nemmeno un paziente, e l'unico paziente che simulava ero io. Si mise a ridere il dottore. Però devo dire che oggi, pur non essendo di quelli che si stracciano le vesti, che dicono ah quanto era bello una volta, che amo quei bei libri, che ci si guardava in faccia, no, però voglio capire se veramente dietro questo grido d'allarme esistono delle concretezze, esiste una maniera comunque per intervenire. Può essere che non ci sia nulla da fare, il mondo andrà in questa direzione e ce ne faremo una ragione, come siamo fatti una ragione che non esistono più gli dèi che corrono su carri di fuoco e che lanciano strali contro gli umani. Ci faremo anche conto del fatto che le relazioni sono queste, non sono quelle che ci ricordavamo noi. Salvatore Cianciabella, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, Salvatore Cianciabella è uno psicologo e docente di tecnologie informatiche, quindi una persona che conosce la materia di cui trattiamo, non è soltanto uno psicologo, che potrebbe anche essere considerato come soltanto uno studioso del profondo. No, lui conosce tecnologie informatiche, sa di che si tratta, e non credo che sia fra le persone che chiamano l'esorcista ogni volta che vedono davanti a loro un apparato informatico. Ha curato però l'edizione italiana del volume Maschi in difficoltà, che è un testo chiave del professor Zimbardo, che è un testo che mette in... pubblicato da Franco Angeli, che mette in guardia un po' sul fatto che la frequentazione intensa del digitale sta cominciando a creare dei problemi in una generazione. Lei, dottor Cianciabella, dal suo punto di vista, come vede materialmente questa reale difficoltà? Ogni giorno attraverso quali strumenti e indicatori la percepisce?
Allora, sicuramente, come ha detto lei, è bene tenere presente il fatto che io sia un docente, no, di tecnologie informatiche con un'utenza di ragazzi 14 anni, per cui anno dopo anno ecco vedo che i miei ragazzi impiegano, no, sempre meno tempo, cioè la classica ricreazione al bar, ecco, sta avvenendo meno, nel senso loro trascorrono appena 5 minuti al bar giusto per mangiare e non vedono l'ora di rientrare per rimettersi sui loro social o videogame, ecco questa roba qui.
Per paradosso lei dovrebbe essere contento, come un professore di fisica, esatto. Dice non lasciano il gabinetto di fisica un attimo, no, invece non è così.
Solo che io sono, ecco, appunto un docente anomalo, perché sono appunto uno psicologo informatico, per cui abbracciando le due branche, da un lato ecco spiego come sono fatti i social, dall'altro li metto allerta perché mi rendo conto che effettivamente l'allarme in realtà parte dal Giappone, perché come molti conosceranno, no, avranno già sentito parlare di hikikomori.
Sì, abbiamo fatto una trasmissione noi proprio una settimana fa. Conosciamo bene il problema.
Perfettamente, e quindi questi ragazzi erbivori, tra virgolette, che si rinchiudono nelle loro tane, tra l'altro schiacciati da un sistema abbastanza oppressivo, perché sappiamo bene che il Giappone, se tu non lavori, ecco, non vieni considerato,
non sei niente, non esisti, sì, certo.
Per cui ecco, il condizionamento ambientale sicuramente è forte. Ora chiaramente neanche da noi, ecco, neanche nel nostro contesto, così come in quell'americano, l'uomo che non lavora, ecco, risulta, diciamo, adatto, ecco, al contesto anche familiare. Per cui il vissuto personale dell'adulto è questo, ma noi, ecco, stiamo focalizzando più l'attenzione sui giovani, sui nativi digitali, perché i ragazzi, i miei 14enni, sono ragazzi nati col tablet praticamente, rispetto magari a noi, io ho 44 anni, per cui noi siamo arrivati un po' dopo, infatti ci chiamano immigrati digitali. Noi ci siamo lentamente, ecco, affezionati a questo mondo, e anche noi cominciamo a scorgere alcuni sintomi, no, di questo, come dire, di questo utilizzo, ecco, quasi frenetico. Cioè io personalmente, se non ricevo un'email oppure, ecco, il mio computer impiega appena 10 secondi in più, comincio anch'io a dare segni di scandescenza.
Io mentre parlo con lei sto rispondendo su WhatsApp a delle persone, però non ne posso fare a meno, fa parte della mia vita ormai.
Esatto, noi veniamo, ecco, condizionati, però noi siamo cresciuti in un'era analogica, noi ancora leggevamo i libri e li promuoviamo, tra l'altro, perché ci rendiamo conto di quanto la capacità di procrastinare, di spostare un po' di posticipare la soddisfazione dei nostri bisogni, in un certo senso ci possa anche aiutare, no, a essere uomini, come dire, più completi e, diciamo, in un certo senso più reali e realistici. Questi ragazzi che vivono di tutto e subito, purtroppo, ecco, me ne accorgo io a lezione, perché si vede che sono insegnante, e se spiego in maniera tradizionale per più di 10 minuti già danno segni, ecco, di noia, mi riferisco al comportamento non
quindi verbale, lei dice, no? Cambiano la dimensione sia dello spazio che del tempo, sono per loro diverse rispetto a quelle che sapevamo noi. Noi ci annoiavamo magari dopo un quarto d'ora, loro dopo 2 minuti e mezzo, la durata minima di un filmato su YouTube, cominciano a sentire segni di noia.
E infatti purtroppo, ecco, bisogna considerare come l'utilizzo del web, per esempio, quindi, ma anche del videogame, no? I videogame accattivanti, che bene o male abbiamo un po' visto tutti in 3D, no? E dall'altro, ecco, non dobbiamo sottovalutare l'aspetto anche del cybersex, che sta crescendo in maniera rilevante, cioè la voce più cliccata su Google è porn e l'altra seguita da Facebook.
Ma quello ci sta. Lei non so quanti anni abbia, dottor Ciocci.
Io 44.
Ecco, non è proprio un bambino, però è giovane. Lei sa che naturalmente c'è una fase della vita in cui la curiosità e l'attrazione verso quello che è sempre stato ammantato, qualcosa di proibito, viene. Oggi è alla portata di tutti, anche la prima generazione di internet, lei si ricorderà, negli anni 90 tutti andavano a cercare cose zozze in internet, ma era molto più difficile. Oggi, cliccando YouPorn, si ha palate di tutto quello che non può immaginare, che da un certo punto di vista almeno sdrammatizza l'aspetto, ma crea comunque sicuramente delle aspettative, delle attese, delle ansie che noi non conoscevamo minimamente.
Perfettamente, lei ha letto il libro o comunque ha intuito qualcosa, che è uno dei primi capitoli. Prendete questi ragazzi che sono abituati a vedere le ragazze che si prestano, no, ad attivare, ecco, a realizzare, ecco, i loro sogni sessuali, ecco, tra virgolette, pensano, ecco, che la stessa cosa possa avvenire nella realtà. Per cui anche la richiesta di prestazioni che, ecco, noi siamo abituati a immaginare, no, alle prestazioni delle pornostar, per questi ragazzi è la normalità, perché la loro vita è lì, cioè loro vivono costantemente, purtroppo, ecco, connessi, io dico spesso, al web, ma disconnessi dalla realtà.
Ma come si fa a dire, come si fa a far capire questi ragazzi che non è come succede nel film, che Rocco Siffredi va a spasso per le vie di una città qualsiasi del mondo, incontra 7 ragazze, non vedono l'ora, se le porta a casa e se le ammucchia come se fosse un panino multistrato nel giro di 5 minuti, che la realtà non è così, non funziona così, il mondo non è questo, come si fa a farglielo capire?
Sicuramente l'educazione, io sono un insegnante, per cui penso all'aspetto educativo, per cui io, insegnando tecnologia informatica, adesso sono psicologo, diciamo, sono un po' avvantaggiato. Tra l'altro io utilizzo spesso dei film, per esempio, per far riflettere i ragazzi su anche sul cyberbullismo, per esempio il libro, per esempio, che citava lei di Zimbardo, quello che ho tradotto, si intitola in Inghilterra Man Disconnected, è proprio è un film abbastanza famoso, che parla di 5 storie in parallelo e dei rischi di internet, soprattutto del cyberbullismo. Il cyberbullismo, ecco, lo sappiamo, se ne parla quotidianamente, Ma in realtà, ecco, ripeto, io lavoro in una scuola a Prato con 1700 alunni. Ecco, quando se ne parla con i ragazzi, qualcuno, ecco, annota un vago ricordo delle scuole medie, qualcuno, ma ecco, non è inserita.
Gli manca proprio l'esperienza storica. Fermiamoci un attimo, dottore, perché sentiamo qualche telefonata. 800 24 00 24, noi abbiamo delimitato l'area di riflessione oggi, sentiamo cosa dice il pubblico. Alessio, buongiorno.
Buongiorno, complimenti per la trasmissione.
Ascolto.
Senta, io volevo dire, c'è un bimbo 29 anni, un bimbo di 4 anni. Sto crescendo mio figlio senza tecnologia e ti do di la verità che ha molta fantasia e gioca con tutto, però trova molte difficoltà a relazionarsi con bambini che sono figli di nostri amici, perché questi bambini non sanno stare senza tablet o senza smartphone.
Cioè anche lui, poverino, sentirà a un certo punto in inferiorità rispetto agli altri, sarà l'unico, come a me che non mi vanno a regalare le armi giocattolo perché dicono che non bisognava usare le armi giocattolo. Tutta la vita ho sognato un fucilino bengalino che non me l'hanno mai comprato.
No, quello che volevo dire io è che mio figlio si riesce a relazionare alla vecchia maniera, mentre questi bambini, anche se li porti al parco giochi o li porti a vedere gli animali, non hanno più entusiasmo anche all'età di 5-6 anni, mentre mio figlio ce l'ha. Cioè, la tecnologia, anche da piccoli, sta distruggendo tutto ciò che noi avevamo di ingenuo e di, come ti posso dire, di puro.
Cioè, lei magari ridarà a suo figlio gli strumenti tecnologici per allacciarsi al mondo che sta vivendo, ma prima lo ha fatto coltivare un po' nella maniera tradizionale, ecco, questo penso sia stata la sua scelta. Massimo, stiamo Massimo.
Sì, buongiorno. Sì. Allora, premetto che ho 60 anni, 61 anni, però io ricordo che noi ci divertivamo con il postal market, cioè per noi vedere qualcosa di...
Ci divertivamo con il postal market, vuol dire il postal market era l'oggetto istigatore di fantasie erotiche a portata di tutti, anche perché le madri lo lasciavano in bagno sopra il secchio dei panni sporchi e casualmente lo sfogliavamo e lì c'era l'unico paradiso accessibile al tempo, che era la vendita della biancheria intima, cioè culotte ascellari per noi era già al massimo. E vabbè.
E poi anche una mancanza di conquista, perché la conquista, che è una cosa anche secondo me fisica, cioè conoscere una donna, una ragazza e conquistarla con le parole o con qualsiasi cosa, manca secondo me anche nei giovani.
Ma lo sai, ma infatti io sono partito con questa premessa, con l'analisi che facevo io delle signore che incontro nel treno, che sono tutte signore che vanno dai 30 ai 60 anni, che hanno anche una voglia di fantasia, di conoscenza, dicendo tutti gli uomini conoscono attraverso la rete e tutti i migranti digitali, quindi parvenu di questo uso, promettono mari e monti, ma quando sono all'atto pratico, quali sono storie desolanti, diventano dei bambini tremebondi, non sono pronto, non sono all'altezza, aspetta questo passo decisivo, per semplicemente portare alla giusta conclusione quello che era un atto seduttivo. Questo potrebbe essere, dove arriveranno invece i quindicenni di oggi se i loro genitori scapestrati a questo punto sono per una frequentazione soltanto sporadica, loro che ci sono nati con questi attrezzi in mano? Ci fermiamo un istante, alla domanda risponderemo tra poco.
Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Melog, cronache meridiane.
Oh, bellissima, vuoi vedere il mio involtino primavera? Te lo appoggio lì.
Subito una bella figura di merda.
La fidanzata tua?
Il marito è italiano.
No. Ti sono figa, te la segui. Ma pure che te la prendeva, noi non ce ne fregava niente.
La maleducazione, il must.
Allora, ma ti spiego un po' la storia della Cina. Ah, vuoi sentire? No?
Silenzio. Parla il prof.
Fino a 500-600 anni fa,
una delle cose più felici della TV generalista è Emigratis, che sono Pio Amedeo, due quattoni pugliesi terrificanti, sono due attori comici, in parte forzeranno, ma quella è la loro natura, si vede bene, li mandano in giro per il mondo a vedere quanto il maschio rozzo, coatto, sprocedato, animalesco, possa avere un rapporto di contrasto con civiltà molto più strutturate. In questo caso sono andati in Cina, l'hanno mandato in Cina, giravano per strada, volgari, con l'infradito, uno c'ha una pelliccia bianca, facendo rumori schifosi, avendo mangiato in maniera schifosa, a molestare le cinesi, dicendo alle cinesi vuoi l'involtino primavera, vuoi il sushi caldo, via dicendo. Poi trovano tanto bene una cinese che va al marito italiano. Ecco, questo vuol dire, è il modello che che propongo io come diciamo alternativa a quello di cui stiamo parlando? No, assolutamente, non vorrei che questo diventasse il modello prevalente, perché una generazione di maschi totalmente decontestualizzati, in difficoltà, cioè disconnessi, che sono quelli che stanno crescendo adesso, poi il modello prevalente sarà questo, sarà il quattone, sarà il volgare, sarà il molestatore, sarà lo schifoso, sarà l'unico rappresentante del genere maschile al mondo. Ecco, non vogliamo noi fare una trasmissione in cui si esprima la nostalgia dei bei tempi in cui gli uomini erano uomini e le donne erano donne. Vogliamo semplicemente capire quale sarà l'esito di questa generazione, che ormai ha completamente sconvolto quelle che sono le relazioni attraverso lo spazio, attraverso il tempo, attraverso anche una conoscenza corporea, con una sorta di modello allucinato che è quello che viene proposto dalle nostre protesi emotive, che ho sempre difeso, che ho sempre amato, che ho sempre è catalogato nelle loro infinite possibilità di proiettarci in mondi paralleli, però in questo momento guardo anche come dei grandi sistemi di sconvolgimento di quella che è la nostra essenza. Sentiamo Simone. Simone, buongiorno.
Sì, buongiorno.
L'ascolto.
Io volevo intervenire perché ho 34 anni, quindi forse sono un immigrato tecnologico anch'io.
Più recente, molto più recente di noi comunque.
E ho due bambini, uno di 2 anni e mezzo e una di pochi mesi. Però mi piace pensare, forse perché sono un po' un inguaribile ottimista, che come quando io avevo 10 anni, 12 anni, mi dicevano che i cartoni animati giapponesi, i videogame,
certo,
piuttosto che
facendo male,
avrebbero traviato per sempre la mia esistenza, mi piace pensare che anche per i miei figli svilupperanno loro gli strumenti per poter gestire quello che sarà il mondo in cui vivranno.
Lei mi aiuta molto, lo sa perché? Perché mentre parlavo dicevo, ma guarda, io faccio esattamente come mio nonno, diceva, non guardare Diabolik, sbacchiando anche gli accenti naturalmente, ai miei fratelli più giovani dicevano, non guardare quei cattivi cartoni animati giapponesi, a me dicevano, perché leggi sempre quei libri di avventure, leggi invece dei bei libri di storia, ecco, sempre, c'è sempre stato qualcosa che corrompeva la gioventù, da sempre, è passato di supporto in supporto, anche Topolino veniva considerato dai miei nonni è qualcosa che ci allontanava comunque da quelle belle letture sane, ci mettevano in mano dei libri noiosissimi, tra cui il libro Cuore, primo libro che ho dovuto leggere. Ecco. Lei capisce, non vorrei mettere nelle condizioni chi guarda al passato con nostalgia e non capisce in realtà il valore dell'attualità. È una domanda che mi pongo, non ho risposte io, lei ha perfettamente ragione. Troveranno sicuramente anche loro la maniera per definire una nuova dimensione spazio-temporale relazionale che farà contenti loro come fa contenti noi. Cioè i nostri nonni si conoscevano carnalmente soltanto dopo essersi sposati, perlomeno per le nonne valeva sta storia, per noi è stata un po' diversa, per loro succederà qualcosa che ugualmente permetterà alla specie di continuare a progredire. Kevin, buongiorno.
Sì, buongiorno, io sono un 23enne, quindi mi trovo sostanzialmente a cavallo tra due epoche, essendo nato nel 93. E ho notato sostanzialmente una cesura importante tra quello che poteva essere gli anni 90/2005-2010 e gli ultimi sostanzialmente 10 anni.
E sono i social che hanno cambiato la dimensione della rete, totalmente.
Esatto, sostanzialmente. Io ho avuto la fortuna di sperimentare tutti e due gli ambiti, ossia usufruivo molto di questi social.
Lei diciamo, Kevin, lei non so se ne è consapevole, la prima grande rivoluzione è stata quando lei aveva 2 anni. L'anno 95 è stato un anno di passaggio fondamentale. Quando Windows 95 mise a portata di tutti con un'interfaccia comprensibile l'uso del computer, la gente cambiò completamente la propria dimensione. Immediatamente era entrata la rete, proprio in quell'anno si cominciò a parlare di rete e cominciò la rivoluzione. Ma la vera grande rivoluzione è stata i social e lo smartphone, che sono cose molto recenti.
Ma la questione fondamentale è che il social ha fatto sì.
Abbassa la radio, Kevin, scusi, abbassi la radio che innesca, per cortesia. Ecco.
Sì. Dicevo, la questione fondamentale è che l'avvento dei social network ha commercializzato tutto, ha commercializzato il sesso, ha commercializzato sostanzialmente ogni forma di ignoto che prima poteva una generazione poteva trovare interessante.
L'ha divulgato, diciamo, l'ha fatto, reso condivisibile in maniera massiva, sì.
Chi ci si trova sopra? Va lì sapendo di trovare persone che stanno in cerca di qualcosa di preciso. In questo caso io ritengo il sesso. Io ritengo anche che, avendo sostanzialmente avuto una relazione, tra virgolette, normale, se la posso definire, cioè ho incontrato la mia ragazza...
Cioè, concreta, nel mondo concreto.
Sì, esatto, l'ho trovata sostanzialmente con metodi tradizionali, poi ci siamo lasciati e ho usufruito di questi social per diverso tempo. Però non c'è un vero e proprio sentimento legato alla relazione, si va per puro consumismo. E io noto, rispetto a quello che dicevo prima con, se non sbaglio, l'insegnante, è che il social rende le nuove generazioni più vulnerabili a quel tipo di messaggio, cioè interpretano e rielaborano lo stesso concetto.
Diciamo sempre la stessa cosa, che ci si passa di mano in mano, ma nessuno si perde il senso dell'esperienza individuale e dell'esperienza collettiva. Sentiamo Salvatore Cianciabella, che l'ho fatto ascoltare tutte le telefonate e dopo un po' le commenterà, che ricordo che è lo psicologo docente di tecnologia informatica che ha curato l'edizione italiana il volume Maschi in difficoltà, volume del professor Zimbardo, edito da Franco Angi. Questa ultima telefonata è interessante.
Sì, è interessante anche la precedente, perché io ho sentito parlare un padre che si chiede cos'è il meglio per i propri figli, no? Qual è lo stile educativo migliore, perché, ripeto, questa è una cosa secondo me fondamentale. Noi siamo passati da un modello genitoriale autoritario, quello che era degli anni 70, a quello permissivo, la laissez-faire, dicono, no? I francesi. Adesso stiamo passando a questo nuovo modello che ha introdotto involontariamente l'interlocutore, che è il modello, diciamo, autorevole, no? Il genitore che si chiede cos'è la cosa giusta per il proprio figlio, qual è lo stile, ecco, educativo migliore. Questo non è, secondo me, da trascurare. Infatti vedo che in letteratura si comincia, ecco, a muovere qualcosa, si vedono le prime pubblicazioni su questi nuovi stili, no? Su questi nuovi genitori che si interrogano, che si chiedono qual è il modo migliore per operare. Così come è stata interessantissima anche l'ultimo intervento, cioè anche in questo caso dobbiamo stare attenti a non demonizzare i social, perché io, grazie ai social network, se ho scritto ora, mi permette, non voglio promuovere un altro libro, ma io che ho messo insieme gli esperimenti del professore Zimbardo con i film di Totò, io grazie ai social ho conosciuto la nipote di Totò e ho potuto scrivere un libro con la partecipazione della figlia, ecco, di Totò. Ora non voglio parlare di altro, ma semplicemente per dire che i social sono uno strumento, cioè, incredibile, cioè noi possiamo raggiungere chi vogliamo e se abbiamo le competenze giuste riusciamo a persuadere, tra virgolette, anche il nostro idolo, no?
Però lei parla d'adulto, io riconosco quello che dice lei. Io stesso, appena scrivo un pezzo o faccio una trasmissione radiofonica, la condivido nei social, immediatamente ho il feedback. Io sto parlando con lei, mi stanno già twittando le impressioni sulla relazione. Io lo trovo vertiginoso e fantastica questa dimensione in più, ma perché? Perché io sono 35 anni che faccio questo mestiere e vedo le differenze, ma chi nasce dentro questo sistema può apprezzarne comunque questi lati assolutamente innovativi che noi stiamo sottolineando?
Siccome sto parlando anche con un insegnante, io credo molto nell'educazione, la dico all'americana, l'education in genere, la professione dell'insegnante, che purtroppo in Italia, ecco, il tempo lo dedica più ai ricorsi ad altro, però, ecco, non voglio aprire un altro capitolo, incredibile, però ecco la figura maschile, ecco, in Italia è abbastanza, non dico denigrata, ma anche un po', ecco, schiacciata proprio dal sistema, perché un uomo che ha 45 anni fa ancora fatica, no, a gestire il ruolo, tra virgolette, lavorativo, si ritira a casa con tre figli collegati a internet e la moglie che magari anche lei è ritirata, si ritira dal lavoro magari con i suoi stress personali, chiaramente, cioè, dobbiamo configurare e mettere insieme i pezzi, perché se ragioniamo a settori stagni, chiaramente sembra anche quasi automatico e semplice trovare la soluzione.
No, ma bisogna non aver paura delle parole. Noi abbiamo fatto un grande passo avanti nella civiltà, cominciando a capire, comprendere e dare dignità al mondo femminile. Eravamo stati abituati che fossero comunque esseri sottomessi, perché anche la mia generazione è stata abituata che esistiano le mogli che comunque erano sottomesse ai mariti. Quindi abbiamo fatto un salto di civiltà enorme, abbiamo fatto un altro grande salto di civiltà abituandoci, capendo, comprendendo e avendo un criterio di giustizia nei confronti di tutte le scelte possibili nel campo dell'affettività, della sessualità, della relazione, non considerando come persone da prendere in giro, da disprezzare. Le persone fanno scelte diverse a quella, diciamo, ortodossa. Adesso però ci siamo dimenticati, abbiamo lasciato indietro quella che è comunque la nostra dimensione maschile, che senza impugnare vessilli di virilità, di maschilismo, di predominanza, va comunque in qualche maniera costruita, recuperata, perché anche noi abbiamo diritto ad esistere. Questo forse può essere il senso. Ci fermiamo un istante.
Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH.
Vi presenta Melog, cronache meridiane.
800240024. Parliamo di un'osservazione che non vuole essere un atteggiamento spaventato o criminalizzante, di quelle che sono le derive attraverso gli strumenti digitali delle nuove generazioni. Partiamo da un libro, si chiama non a caso Maschi in difficoltà, perlomeno la versione italiana, il titolo originale Maschi disconnessi, che è stato edito in Italia da Franco Angeli, un famoso psicologo americano, il professor Zimbardo, che è stato tradotto da Salvatore Cianciabella, che è un docente di tecnologia informatica ma è anche psicologo. È stato quello che un po' ci ha lanciato questo grido d'allarme: i ragazzi non sono più come noi pensavamo si dovesse essere alla loro età, quindi sfuggono quella che è una relazione diretta, ormai sono tutti immersi in questa sorta di strumenti di contatto indiretti. Quando apparvero eravamo tutti entusiasti. A noi adulti, anzi anziani, facilitano molto la vita, ci fanno scoprire dimensioni di forzatura dei limiti spazio-temporali che ci eravamo imposti per natura da quando siamo nati. Per loro è l'unica dimensione, questo un po' potrebbe preoccupare. Sentiamo delle madri. Giulia, buongiorno.
Buongiorno, io sono mamma di due figli, un maschio di 15 anni e una di 12 anni. Porto più la mia esperienza e un po' la mia preoccupazione, nel senso che soprattutto il maschio io vedo che è davvero sempre alla ricerca di un like piuttosto che una condivisione, e quando lo vedo in giro, per esempio anche con i suoi amici, vedo che spesso non si guardano neanche in faccia, no? Sono tutti con lo sguardo verso il loro telefonino piuttosto che il tablet.
Sì, no, ma guardi che anche le suoi coetanee.
Sì.
Capita, però, ecco, capita di uscire con una signora della sua generazione, accanto al coltello, la forchetta e il cucchiaio, c'è cioè lo smartphone, e tre parole te le scambia con te, le altre tre sono a guardare cosa succede su WhatsApp.
Anche appena usciti dall'auto, uno esce dall'auto, prende il telefonino. È vero, davvero, facciamo tutti così. Infatti io credo molto nell'esempio, e per esempio quando noi mangiamo io vieto di guardare.
Ma suo figlio, oltre nei social, sta spesso anche in rete?
Sì.
Anche quando è solo nella sua cameretta?
Allora, sì, o sul divano, però spesso anche nella sua cameretta.
Lei immagina che lo sarà sempre a guardare Holly Hobby e la Pimpa, è chiaro.
No, immagino. Però la mia preoccupazione come genitore è che se gli dico io le cose, a quest'età, comunque io sono la rompipalle, ok? Per cui io credo molto, primo nell'esempio e poi comunque come il professore che parlava prima, l'insegnante, che ci dia una mano sul discorso dell'educazione anche la scuola. Poi è vero che anche
qua,
noi adulti...
Qua apre un capitolo dolorosissimo, non voglio gettare sale nelle piaghe di quel professore, ma a scuola c'è una classe di insegnanti che ancora appartiene al Medioevo dal punto di vista della alfabetizzazione digitale, in cui tutti questi strumenti sono strumenti del diavolo che interferiscono con la geometria tradizionale del rapporto tra insegnante e allievo. È un po' difficile che la scuola in questo... Ci saranno esempi illuminati, senz'altro, ma la classica lezione oggi in una scuola italiana non prevede che i ragazzi abbiano questa dimensione, e se ce l'hanno esattamente la dimensione da punire, da reprimere, come per noi era il postal market. Attenzione, vi cadono le diottrie e diventate ciechi, qualcosa del genere. Viene considerato ancora questo globalmente uno strumento di dissoluzione e di uscita dalla regola, invece andrebbe trattato diversamente. Sentiamo Patrizia, altra mamma. Patrizia.
Pronto?
Sì, Patrizia.
Sì, buongiorno. Niente, io sono anche una mamma di un ragazzo di 16 anni e sono molto preoccupata perché questo cellulare praticamente è diventato quasi una dipendenza, è come una droga, cioè qualsiasi cosa è sempre il cellulare. Io sto litigando praticamente da più di un anno con questo ragazzo, perché se non sono io che gli dico basta, gli devo dare comunque dei tempi, gli do un'oretta e poi lui cosa fa? Si annoia, se non ha questo cellulare in mano si annoia, devo cercare di trovargli io delle cose da fare, devo inventarmi delle cose che comunque dico leggi, facciamo qualcosa insieme, qualsiasi cosa che sia creativo non partecipa, sembra...
E poi si rende conto che per lui è molto più attrattivo il mondo che c'ha al di là di quello schermo, che per quanto sia animata a buone intenzioni leggere assieme alla madre, questo ormai è così, ma non so se accade anche per lei, ma in teoria accade anche per me. Io, finita questa trasmissione, guarderò le persone che mi hanno scritto e sarebbe difficile per me non farlo, non ci trovo nulla di male, ma spalmato nella giornata ormai è un'attitudine costante. Entro in metropolitana, mi attacco al palo della metropolitana e tiro fuori lo smartphone, ma ognuna delle persone sedute fa la stessa cosa. In quel momento nulla importante del mondo concreto che stiamo attraversando, vedere che succede, la zingarella che suona alla fisarmonica, il signore seduto, il cagnolino, quello con la bicicletta, un mondo da osservare, cala un sipario. Importante vedere quello che succede alle persone con le quali siamo relazionati. Non ho risposta per lei, mi rendo conto che è una preoccupazione. Io i figli più grandi ho passato questa fase, ma anche il figlio più grande di 22 anni, studente universitario, è difficile strapparlo fuori dalla sua immersione totale nel suo smartphone. La rispetto, quello è il suo mondo, però capisco, si perde qualcosa lui o mi perdo qualcosa io? È una domanda a cui non c'è una risposta così immediata. Sentiamo Angelo, chiudiamo con Angelo.
Sì, buongiorno. Io confermo tutto quello che dice lei sul fatto che ormai viviamo questa epoca, però ho sentito prima una parola di un ascoltatore dire che era contento di vedere qualche genitore autorevole. Non è vero, non sono più autorevoli, perché vanno a scuola a prendere a schiaffi il professore se mette 5 al proprio figliolo. Io sono un educatore sportivo da oltre 40 anni, li vedo, sono ormai finiti in balia dei loro figli. Scarafone bella mamma, nel punto sportivo appunto che le dicevo, non esiste. Se il figlio non gioca con la prima squadra, apri di cielo, insultano gli allenatori dalla tribuna, da casa, non hanno più rispetto.
Lei ha ragione, esiste un termine esemplificativo che è un neologismo che definisce questa sorta di interscambio generazionale, è il bimbo minchismo. Sono bimbo minchia sia genitori che figli, e contro il bimbo minchia in realtà si aprirebbe un'altra parentesi da dover approfondire. Oggi abbiamo fatto quello che potevamo riguardo la possibilità di trovare maschi in difficoltà dietro lo schermo di uno smartphone. Naturalmente il discorso non è esaurito. Alla prossima.